Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Due settimane fa si è svolto a Parigi, dal 4 al 6 giugno scorsi, una conferenza molto importante convocata dal Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale, il World Inequality Lab. Questo laboratorio è un centro studi che è coordinato dall'economista francese Thomas Piketty. È un economista che da una dozzina d'anni circa a questa parte è uno dei protagonisti della ricerca economica mondiale sul tema delle disuguaglianze. In quell'occasione, ai primi di giugno a Parigi, è stato presentato il rapporto sulla disuguaglianza mondiale, un documento ricchissimo di informazioni. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice, buongiorno.
Buongiorno.
Primo ospite di questa mattina qui a Pubblica, Emanuele Felice è storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano, ha scritto diversi saggi di carattere politico ed economico, il manifesto per un'altra economia e un'altra politica pubblicato da Feltrinelli l'anno scorso è l'ultimo dei suoi lavori di ricerca pubblicati. Allora, io comincerei questa mattina partendo appunto da quel rapporto che è stato reso noto, pubblicato, presentato agli inizi di giugno a Parigi, perché dentro anche solo queste poche citazioni che farò ci sono dati molto significativi sui quali poi chiederò adesso a Felice di dare una prima lettura. Allora, dice il documento sulla disuguaglianza mondiale, il mondo resta profondamente diseguale, questo è il titolo di questo paragrafo che vi leggo. Il primo dato e anche il più evidente, dice il rapporto, che emerge dalle statistiche, è che le disuguaglianze continuano a mantenersi su livelli estremamente elevati e qui arrivano i primi numeri. Oggi il 10% più ricco della popolazione mondiale percepisce un reddito complessivo superiore a quello del restante 90% dell'umanità, mentre la metà più povera della popolazione globale dispone di meno del 10% del reddito totale prodotto nel mondo. Quindi il 10% più ricco della popolazione possiede tanto quanto il 90% dell'intera umanità, e questo, diciamo così, è il primo dato importante. Ma poi ancora, la concentrazione della ricchezza è ancora più marcata, dice il rapporto del Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale. Il 10% più ricco possiede circa i 3/4 della ricchezza globale. Ripeto, il 10% più ricco possiede circa i 3/4 della ricchezza mondiale. Allora, a commento di questi numeri e soprattutto a commento anche di alcuni riferimenti che il rapporto fa, ad esempio alla tassazione della ricchezza dei multimilionari, l'economista francese, un po' il maestro di cerimonia in quella occasione, Thomas Piketty, ha spiegato il senso di quello che dovrebbe avere una misura come la tassazione della ricchezza dei multimilionari. Dice Piketty: la tassa sulla ricchezza serve a modificare la struttura della proprietà. E allora è su questo punto che io chiedo al professor Emanuele Felice di darci una mano. Che cosa vuol dire? Che cosa l'economista francese ci sta dicendo? Dicendo attenzione che la tassa sulla ricchezza non è una roba come bersi un bicchiere d'acqua. È qualcosa che serve a modificare la struttura della proprietà. Professor Felice.
Allora, io in generale sono molto d'accordo con queste analisi che si basano su dati reali e fotografano un fenomeno oggettivo, un male del nostro tempo, e cioè il fatto che la ricchezza tende sempre più a concentrarsi in poche mani. La quota di ricchezza, che è diversa da quella del reddito, come spiegato, sono cose diverse, è ancora più concentrata. I multimilionari, per il solo fatto di essere multimilionari, tendono a diventare sempre più ricchi, anche se non fanno nulla, anche se non lavorano, perché fanno investire la loro ricchezza in mercati finanziari, dove questa ricchezza ha dei tassi di crescita superiori all'economia reale. Allora, la tassa sui multimilionari serve a questo, serve a riequilibrare questa situazione. a dire che queste persone non si possono arricchire in maniera illimitata a scapito del resto dell'umanità e a distribuire queste risorse, il surplus che questi hanno, in termini di servizi sociali, di investimenti per i meno favoriti, per l'istruzione, per il welfare, di riequilibrare questo bubbone oggettivo
In
che
quindi
si è
in questo
creato.
senso Piketty si riferisce alla modifica della struttura della proprietà, cioè la tassa ha quell'obiettivo ultimo, rimettere un po' in squadra la struttura della proprietà di un paese, di un sistema economico e quant'altro. Allora, professor Felice, la fermo un momento perché poi ritorno da lei più tardi, tra qualche minuto, perché in quel documento a cui facevamo riferimento in apertura della trasmissione non si parla di consenso politico verso la tassazione della ricchezza dei multimilionari, si racconta invece quanto sia importante quella tassazione per finanziare i beni pubblici che sono stati tagliati dalle politiche di austerità nel corso di questi ultimi anni, un decennio circa e qualcosa anche di più. Di patrimoniale, come sappiamo, si è parlato molto recentemente anche in Italia, ci sono diversi sondaggi che sono stati pubblicati. C'è un ultimo sondaggio a cui vorrei fare riferimento adesso, che descrive un po' il livello di consenso fra i cittadini italiani verso quella che potrebbe essere una tassa sui grandi patrimoni, anche qui per finanziare i servizi pubblici, è una tassa il cui gettito dovrebbe servire esclusivamente a finanziare i servizi pubblici. Il sondaggio è un sondaggio a cui mi riferisco, pubblicato dal quotidiano La Stampa 2 giorni fa, lunedì scorso, 15 giugno, è fatto da Only Numbers, che è la società controllante di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, benvenuti a voi e grazie dell'invito.
Allora, che cosa dice il sondaggio? Lo sintetizzo io perché poi con lei voglio entrare nel dettaglio di un paio di questioni. Il 48,1% è favorevole ad una tassa sulla ricchezza di multimilionari per finanziare appunto servizi pubblici. Quindi c'è una quota, che come sentirete adesso tra un momento, maggioritaria delle persone che sono state intervistate che dicono di essere favorevoli. Il 31,2% si è detto invece contrario e poi c'è una quota sostanziosa, il 20%, poco più, che non sa o non risponde. È stata sorpresa da questi numeri, Ghisleri?
Allora, sì, sono stata molto sorpresa da questi numeri perché noi la rilevavamo in tempi berlusconiani e con un'altra situazione, ovviamente, con un'attenzione ai servizi differente e anche una, possiamo dire, un differente approccio anche alla ricchezza e anche alle diseguaglianze patrimoniali. Il dato che mi ha sorpreso di più è l'analisi delle diverse fasce di reddito, perché se è vero che il 48,1% degli intervistati guarda con favore a questa ipotesi, tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta. Quindi le ragioni ovviamente che motivano sono totalmente differenti, perché da un lato, cioè parlo dalla parte dei meno abbienti, c'è l'aspettativa di beneficiare di maggiori risorse pubbliche e di interventi di sostegno, dall'altro, parlo per i più fortunati, si manifesta la volontà di voler contribuire, quindi attraverso un maggiore prelievo fiscale, finanziamento del bene comune. Il dato che mi ha colpito è quello proprio del ceto medio, cioè quella fascia intermedia, che è la parte più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale.
Si
Allora ci
capisce
siamo
il
chiesti il
perché?
perché. Perché a prevalere il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali potrebbero essere, ad esempio, le soglie e i criteri di applicazione. Quindi una diffidenza che riflette da una parte il senso di vulnerabilità economica ancora di una fascia di popolazione che si sente schiacciata dalle tasse, che pur non considerandosi ricca, avverte il rischio di essere chiamata a sostenere un peso fiscale aggiuntivo. E quindi questo spaventa moltissimo. E infatti noi nel questionario poi abbiamo chiesto da quali patrimoni in poi dovrebbe essere introdotta la tassa, e anche quello è un dato molto interessante.
Risposte quali sono state appunto quelli che hanno indicato le soglie di patrimoniali rispetto alle quali puoi applicare, sulle quali applicare la tassa?
Il dato principale è a partire da 1 milione di euro, l'hanno detto 3 italiani su 10, quindi 3 su 4, scusate, del 31,6%. A a partire da 3 milioni, 14,4, a partire da 5 milioni, 7,8. Ma è un dato interessante che ci dimostra proprio la difficoltà e anche l'approccio, è il fatto che a partire da 500 mila euro lo dice un italiano su 4, cioè il 25,3%. E questo è un dato, anche questo, molto significativo, perché intanto non c'è, diciamo, se il dissenso ovviamente sfiora nel centrodestra, è molto alto, sfiora il 70% tra i sostenitori di Forza Italia, supera il 51% tra quelli di Fratelli d'Italia, mentre dalla parte delle opposizioni c'è, ad esempio, raggiunge quasi il 100% tra Alleanza Verdi e Sinistra, ma la scelta di per sé favorevole alla misura indicano anche che una tassazione debba tener conto effettivamente di un patrimonio complessivo, cioè se si somma la ricchezza immobiliare e quella finanziaria va bene, ed ecco perché il ceto medio è spaventato, perché noi dobbiamo pensare che comunque ci sono degli appartamenti molto più piccoli di famiglie molto meno povere, oppure abitazioni ereditate spesso possedute da pensionati o famiglie con redditi modesti, che già faticano a sostenere questi costi. Ecco perché c'è la necessità proprio di andare incontro a quello che, come dire, è un controllo molto più evidente rispetto a quello che potrebbe essere un taglio orizzontale, perché facendo questo noi ci siamo soffermati sul significato di che cosa significa essere poveri, cioè povertà assoluta, cioè non si riesce a ricoprire i bisogni essenziali minimi, cibo, vestiti, tetto. Poi c'è la povertà relativa, cioè si vive con un reddito che è inferiore alle necessità che si hanno. Ecco perché è necessario riuscire a comprendere molto bene quello che è il rapporto con una tassa di questo tipo, anche perché la domanda che si sono poste molti dei nostri intervistati è: ma è equo chiedere maggiori sacrifici ai patrimoni italiani mentre si offrono condizioni fiscali particolarmente vantaggiose, ad esempio per gli stranieri che arrivano da noi, cioè che pagano una tassa fissa pur avendo patrimoni molto ampi? E allora il rischio è quello di trasmettere un messaggio che la ricchezza nazionale debba essere tassata maggiormente rispetto a quella importata dall'estero, oppure che bisognerebbe riuscire a trovare una coerenza differente sul sistema fiscale.
Certo.
Quindi
allora,
è un equilibrio è un equilibrio molto complicato quello da trovare.
Allora, stavo pensando al dato sui poveri che è stato rivelato ieri dal rapporto della Caritas per il 2025. Dice la Caritas: abbiamo accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie dove i salari sono fermi e per gli anziani soli, e quindi lì si concentra poi il bisogno di quel gettito di un'imposta che molti sognano, altri vorrebbero realizzare, altri ancora la vedono come il fumo negli occhi. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, grazie per essere stata qui.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a lei. Professore Emanuele Felice, non mi sono dimenticato di lei, le chiedo subito intanto se è rimasto sorpreso da questi dati che ricordo per chi ci sta ascoltando, il sondaggio su i favorevoli e i contrari all'introduzione di una tassa patrimoniale il cui gettito possa servire per finanziare i servizi pubblici. Il campione ha risposto in questo modo: 48% favorevole, 31% contrario, 20% non sa, non risponde. Felice.
Allora, io non sono rimasto sorpreso, perché avevo già visto dei sondaggi molto favorevoli su proposte molto chiare. Per esempio Oxfam ha fatto una proposta per tassare i patrimoni dello 0,1% più ricco, cioè da 5 milioni di euro in su, e togliendo, detraendo quello che già pagano di tasse sulle seconde case, sui bolli auto, eccetera. E le persone favorevoli erano i 2/3 degli intervistati, che è coerente con i risultati di questo sondaggio quando si vedono le soglie. Quindi c'è ovviamente un grande favore per questa misura, perché c'è appunto anche un problema oggettivo, una misura di redistribuzione che affronta anche un problema oggettivo. Ovviamente va spiegata bene. Io, per esempio, anziché tassa patrimoniale, che poi tasse patrimoniali in Italia esistono già, preferisco parlare tecnicamente di tassa sulla ricchezza dei multimilionari, così si sa già di chi parliamo e di qual è il problema.
Con questi numeri del sondaggio che abbiamo visto, soprattutto con quel 48% di favorevoli a questo tipo di tassazione, uno schieramento politico in Italia che facesse della patrimoniale una propria bandiera potrebbe contare, professor Felice, su una quota importante di elettori e di elettrici, no? Se sono quasi la metà dei cittadini italiani. Non crede che questi numeri potrebbero rappresentare un incentivo in più, ad esempio, per le forze politiche del centro-sinistra per sostenere un'ipotesi appunto di tassazione sulla ricchezza dei multimilionari?
Ma io penso di sì e l'ho anche scritto in un editoriale, ma bisogna però evitare di produrre una cacofonia di ipotesi e bisogna andare con una proposta chiara, per esempio la proposta Oxfam o la proposta Zucman che dice di tassare i patrimoni da 100 milioni di euro in su, che è più facilmente applicabile perché sono meno persone, più facilmente sono circa 2.800 persone, facilmente gestibili dall'amministrazione, almeno all'inizio, e già consentirebbe di avere un reddito sui 10 miliardi di euro all'anno. E quindi bisogna individuare una proposta coerente. Poi quello che diceva Ghisleri sul regime di favore per i nuovi residenti è vero, quel regime va abolito contestualmente, anche perché una tassazione di questo tipo richiede comunque una collaborazione con gli altri paesi e quindi noi difficilmente possiamo pretendere collaborazione se facciamo questo dumping fiscale con chi viene, con i miliardari che vengono a vivere da noi, che peraltro fanno schizzare i prezzi delle case in città come Milano, per esempio. Quindi va fatto una proposta chiara, unitaria, che secondo me può essere una delle proposte vincenti, anche perché la destra svela il suo volto da questo punto di vista, cioè parlano di underdog, ma poi quando si tratta di tassare i miliardari, i multimilionari sono contro. Invece questa è una proposta di equità fiscale che dà anche il senso di una, per il centro-sinistra, dico, di una rottura chiara rispetto a certi dogmi sbagliati del passato che anche nel centro-sinistra ci sono stati.
Quando si parla di questo tipo di tassazione, bisogna tenere presente sempre appunto quali sono i criteri che si mettono per l'utilizzo del gettito. Se si mette una tassa, vuol dire che lo Stato incasserà dei soldi e di quei soldi che cosa farà? Quello che abbiamo sentito nel caso del sondaggio che abbiamo visto prima era per finanziare beni pubblici. Altri sostengono esplicitamente che vadano in qualche modo indicati dei veri e propri capitoli. I capitoli principali della spesa sono quelli per la sanità, per l'istruzione, per la previdenza. E allora c'è un suo collega economista dell'Università Statale di Milano che abbiamo ospitato in questa trasmissione un paio di giorni fa, Massimo Florio, si chiama, fa parte anche del Forum Disuguaglianze e Diversità, che sostiene che per restituire risorse ai beni pubblici che sono stati tagliati dai vari governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio almeno, l'introduzione appunto di questo tipo di tassa potrebbe alla fine non bastare per realizzare l'obiettivo appunto di rifinanziare la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, la previdenza. E per far questo, quindi, i soldi che mancano andrebbero presi anche da un'altra parte. Qui c'è un pezzo di un'altra proposta, professor Felice, su cui voglio sapere la sua opinione, perché Florio dice che bisogna fare in modo che si ripensi un po' l'idea che ciascuno di noi ha dello Stato e della dimensione pubblica in questa società. Perché non pensare alle imprese pubbliche come imprese che assumono una missione per particolare, specifica, che è quella di produrre appunto questi beni pubblici, pezzi di sanità pubblica, pezzi di istruzione pubblica, pezzi di previdenza pubblica, diciamo così. Quindi c'è un ragionamento, diciamo così, che va oltre la tassazione. La tassazione può essere necessaria, probabilmente potrebbe essere non sufficiente. Accanto a questo bisogna rivalutare lo Stato, il senso del pubblico e dello Stato che è stato un po', no, represso nel corso di almeno 3-4 decenni, no? Dall'epoca dell'inizio degli anni 80 di Thatcher e Reagan fino all'altro ieri, se non addirittura fino ad oggi. Felice.
Io sono perfettamente d'accordo, penso che le imprese pubbliche che abbiamo a controllo pubblico andrebbero coordinate su grandi progetti ambientali e di welfare, anche se quelle imprese sono in parte pubbliche e in parte private, quindi gli utili che fanno in parte vanno anche ai privati. E se vogliamo che non vadano ai privati bisogna ricomprarsene per intero, è un po' complicato questo. E, tuttavia aggiungo anche un'altra cosa. La patrimoniale o la tassa sulle ricchezze multimilionari è un inizio di rifinanziamento del welfare. Dopodiché noi dobbiamo attuare una serie di misure che favoriscano in Italia la crescita dell'economia. E questo si fa anche riformando un sistema fiscale in altri aspetti che oggi fortemente squilibrato verso il peso, oggi il sistema fiscale pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti, favorisce la piccolissima dimensione, favorisce gli evasori fiscali. Noi abbiamo un'evasione di circa 100 miliardi di euro all'anno. Quindi questo è un inizio, ma è parte di una, deve essere parte di una strategia complessiva che rimette al centro i beni pubblici, ma lo fa in un'ottica anche di promuovere la crescita dell'economia italiana.
Emanuele Felice, sono le 11:23 minuti, quindi siamo ormai in chiusura della trasmissione. Io la ringrazio per essere stato con me. Ricordo, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano e autore di un manifesto di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, ma qualche mese fa ormai, il manifesto per un'altra economia e un'altra politica, pubblicato da Feltrinelli, uscito appunto un anno fa, direi, grosso modo. Grazie per essere stato qui e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Prima di chiudere la trasmissione di oggi, un promemoria. Domani nell'aula bunker di Piazza Filangieri qui a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, si svolgerà la quarta udienza del processo Idra. È un processo iniziato 3 mesi fa. È il processo importante alle mafie in Lombardia e a Milano, un processo al cosiddetto consorzio mafioso tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, consorzio che ha colonizzato parte rilevante delle attività economiche dei territori qui in Lombardia e a Milano. In occasione dell'udienza di domani, come è accaduto anche nelle udienze precedenti, ci sarà un presidio davanti all'ingresso dell'aula bunker in Piazza Filangieri, un presidio convocato dalle associazioni antimafie, della cittadinanza attiva, da Libera, Wikimafia, da Avviso Pubblico, alla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Lo scopo, l'idea è quella di tenere alta l'attenzione su questo processo appunto alle mafie in Lombardia e anche, in questo caso specifico, portare la solidarietà ai magistrati che sono stati oggetto di nuove pesanti minacce mafiose, che sono state rivelate una decina di giorni fa contro i pubblici ministeri del processo, in particolare contro il pubblico ministero Alessandra Cerreti. E allora ricordo il presidio di domani 18 giugno, a partire dalle 8:45, Piazza Filangieri, a Milano. E tra l'altro domani sarà anche l'occasione per questa trasmissione di trasmettere in diretta dal presidio antimafioso. Quindi a partire dalle 11 poi Pubblica si trasferisce in Piazza Filangieri a Milano, da lì trasmetteremo per la puntata della trasmissione. Quindi il doppio appuntamento, 8:45 per il presidio, dopodiché alle 11 la puntata di Pubblica da Piazza Filangieri. E alle 11:26 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa ad Ira Rubini per Cult. Vi aspetto quindi domani mattina al presidio in Piazza Filangieri a Milano per mostrare solidarietà ai magistrati del processo Idra. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.